La storia in podcast di Focus.
Eccoci ancora insieme con Mario Del Pero per concludere la nostra conversazione su Woodrow Wilson. Io sono Riccardo Alcaro. Abbiamo visto che la presidenza Wilson ha avuto un impatto enorme sulla politica, sul governo americano, con la doppia riforma fiscale e bancaria. Però è innegabile che quella di Wilson sia una presidenza famosa non tanto per la sua politica interna, ma per quella estera. Non tanto però durante il primo mandato, fra 1913 e inizio del 17, in cui pure Wilson avviò il processo che poi porterà all'indipendenza delle Filippine, che erano diventate una colonia americana, una delle pochissime colonie americane dopo la guerra contro la Spagna del 1898, a cui ha accennato Mario prima. E Wilson presiedette anche a un tentativo, dopo tutto abbastanza maldestro, credo, di intervento nella rivoluzione messicana, allora in corso. Però naturalmente il nome di Wilson è ineluttabilmente legato alla decisione di intervenire a favore dell'intesa, quindi della Gran Bretagna, dell'impero britannico, della Francia, dell'Italia e dei loro alleati, nella prima guerra mondiale contro gli imperi centrali, contro la Germania, l'Austria-Ungheria e l'impero ottomano. Ancor di più alla decisione che ha seguito a questo intervento, ma che era ovviamente collegata a questo intervento, di promuovere, qualcosa che avevamo accennato all'inizio, un progetto di ridefinizione radicale del sistema di relazioni internazionali che Wilson promosse dopo la guerra. Vediamo dunque questo intervento degli Stati Uniti nella Grande Guerra e il loro ruolo nel dopoguerra. E vorrei, Mario, stimolare una tua riflessione su due punti. Dunque, il primo è che la relazione fra neutralità e intervento, o meglio, fra neutralismo e interventismo, perché Wilson alla fine vinse la rielezione del 1916, fu una battaglia elettorale piuttosto difficile, insistendo, ricordando il fatto che aveva tenuto gli Stati Uniti fuori dalla grande guerra europea che infuriava da oltre 2 anni. Come si arriva da questa posizione fondamentalmente neutralista alla dichiarazione di guerra alla Germania, che segue di pochissimo il nuovo insediamento di Wilson? Perché, se non ricordo male, gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania nell'aprile del 17. E quanto fondamentale fu l'intervento americano nel determinare le sorti della guerra? Perché noi oggi abbiamo sempre negli occhi l'immagine di questo super esercito incredibilmente avanzato sul piano tecnologico degli Stati Uniti, ma questa non era assolutamente la situazione negli anni 10 del Novecento, quando gli eserciti degli europei erano molto più grandi, in primo luogo, molto meglio armati e più esperti dell'arte della guerra, diciamo così, o almeno così sembrava, di quello americano.
Sono due domande complesse. Gli Stati Uniti scelgono la neutralità nel luglio-agosto del 1914, quando una potenza dopo l'altra, no, precipita in questo buco nero di una guerra di cui non si comprende la natura, nessuno comprende, immagina la natura, i costi, la mostruosità. Sceglie la neutralità per tante ragioni, non ultima, è molto esplicito su questo, Wilson, non ultimo il fatto che presiede un paese composito, con mille minoranze, dove solo a New York o a Chicago ci sono decine e decine di riviste, di quotidiani in lingue altre dell'inglese, tantissimi giornali italiani, tedeschi, dove sostanzialmente, dice Wilson, se mi schiero da una parte scateno una guerra civile qui negli Stati Uniti. Quindi c'è anche quella dimensione lì che spiega l'iniziale scelta della neutralità, però in tempi relativamente rapidi diventa una neutralità molto parziale. Perché? Vuoi per legami politico-culturali, vuoi ancor più per il consolidarsi di profonde forme di interdipendenza economica, gli Stati Uniti di fatto aiutano una parte molto di più di quell'altra. Le banche, grandi banche americane, pensiamo a Morgan, a JP Morgan, si espongono nel finanziare i costi della guerra sostenuti dalla Gran Bretagna, la bilancia commerciale statunitense viene trasformata, gli Stati Uniti maturano degli utili, dei surplus, vendendo prodotti alle potenze belligeranti, ma agli alleati, anche perché il blocco navale britannico impedisce l'accesso ai porti tedeschi. Cioè, pezzi significativi del paese maturano un fortissimo interesse a che una parte quantomeno non esca sconfitta dal conflitto. Quindi c'è un interesse economico, mettiamola così, che spinge gli Stati Uniti più da una parte piuttosto che da quell'altra. Vi è anche il maturare di quella che un grande storico giapponese americano, Ikira Erie, chiamerà poi la nuova coscienza geopolitica, no? Diceva geopolitical consciousness. Qual è questa coscienza, questa consapevolezza geopolitica che gli Stati Uniti ereditano in una certa misura dalla Gran Bretagna? L'idea che è l'interesse degli Stati Uniti, è interesse vitale degli Stati Uniti, prevenire una singola potenza dal controllare e dominare l'intero continente europeo o, con uno slang geopolitico ancora oggi in uso, la massa eurasiatica. Perché se ciò fosse avvenuto, quella potenza avrebbe potuto in ultimo mobilitare le straordinarie risorse derivanti da questo controllo contro gli Stati Uniti medesimi o, una cosa molto importante che i miei studenti battaglio sempre su questo argomento, o avrebbe minacciato l'identità stessa degli Stati Uniti, ancora magari invulnerabili grazie alla protezione degli oceani, ma costretti a militarizzarsi, a irregimentare il loro sistema politico-economico per far fronte a una tale sfida, a diventare uno Stato assediato, uno Stato fortezza, no? Il garrison state, la metafora che viene utilizzata, a prussianizzarsi, a diventare come la Germania. Quindi interesse economico, nuova consapevolezza geopolitica e poi questioni legate all'andamento della guerra. La consapevolezza che la guerra stava arrivando verso la fine e che un risolutivo intervento americano avrebbe permesso agli Stati Uniti di avere un peso decisivo nella riorganizzazione dell'ordine globale postbellico, avrebbe reso gli Stati Uniti l'attore più importante in grado di dettare i termini della pace successiva alla guerra e di costruire, di dare forma al grande progetto wilsoniano di cui discuteremo tra un minuto. La decisione della Germania a partire da gennaio del 1917 di rilanciare una guerra sottomarina indiscriminata che andava a colpire imbarcazioni commerciali statunitense o imbarcazioni su cui viaggiavano cittadini statunitensi, decisione tedesca, sappiamo, contestata, presa poi dai vertici militari tedeschi nel convincimento che gli Stati Uniti si sarebbero comunque mobilitati con lentezza e bloccare il flusso di quei materiali, di quelle risorse agli alleati avrebbe permesso alla Germania in ultimo di vincere la guerra. Alcuni episodi che non sono centrali ma che contribuiscono alla decisione ultima, come il telegramma Zimmermann, un telegramma intercettato dall'intelligence britannica e data in pasto ai media americani, in cui la Germania propone un accordo al Messico e prospetta al Messico la possibilità di recuperare i territori perduti nella guerra con gli Stati Uniti del 1845-48. Tutti questi elementi spiegano in una certa misura la decisione di porre termine alla guerra, di entrare nella guerra, badate bene, come potenza associata, non come alleati. Si usa questa formula per rimarcare la diversità degli Stati Uniti e il fatto che gli Stati Uniti non condividevano la logica punitiva di Gran Bretagna e Francia nei confronti degli imperi centrali. È stato decisivo, risolutivo questo intervento, chiedi un po' scetticamente tu, dicendo insomma non era la potenza militare di 30 anni più tardi della Seconda Guerra Mondiale, ebbero dei problemi di mobilitazione, ebbero dei problemi di materiali bellici. La discussione è aperta, di sicuro fu un intervento importante perché portò forze fresche sul fronte occidentale, forze fresche decisive nel bloccare le ultime offensive tedesche, nel contrattaccare. La Prima Guerra Mondiale è una gigantesca carneficina in cui il discrimine fondamentale, uno dei discrimini fondamentali cioè la quantità di carne, di chili e di sangue che una parte come l'altra è capace di sacrificare, è chiaro che l'arrivo di forze fresche, soldati americani in un fronte dove gli ammutinamenti si facevano più frequenti, in un contesto di guerra in cui i fronti interno, francese, italiano, sappiamo bene, quello russo che infine implode, faticano a reggere, ecco, l'intervento americano, se non decisivo, di certo fu molto importante.
Sicuramente fu molto importante. Effettivamente, dicevi potenza associata, non alleata, all'impero britannico, la Francia e i loro alleati e in generale le forze dell'intesa, perché gli Stati Uniti avevano una visione diversa del dopoguerra, avevano una visione diversa, avevano un set di interessi diversi in gioco, o quantomeno sicuramente Wilson definiva gli interessi che avevano portato alla sua decisione di intervenire contro la Germania e gli altri imperi centrali in modo che non aveva molta compatibilità, diciamo così, con il più tradizionale intendimento delle relazioni internazionali in Europa, in cui alla fine la Prima Guerra Mondiale era stata il risultato di un equilibrio saltato fra potenze strutturalmente in competizione fra di loro. Wilson aveva un'idea delle relazioni internazionali molto diversa, e che lui in parte, no, espose nei famosi 14 punti e poi ebbe modo di promuovere durante la conferenza di Parigi. E non è un caso che in quella conferenza, nel trattato finale, si faccia riferimento a quella che secondo Wilson avrebbe dovuto rappresentare la soluzione, e non a tutti i problemi internazionali, però quantomeno a questa competizione strutturale fra grandi potenze e all'idea che questa competizione potesse in maniera del tutto naturale sfociare in una guerra e che quindi i conflitti potessero legittimamente essere risolti per mezzo della violenza. Questa soluzione era una soluzione istituzionale, la Lega delle Nazioni. Mario, la mia domanda è di nuovo composita, mi rendo sempre conto che sono domande che richiederebbero corsi universitari e non risposte in 5 minuti in un podcast, però te la faccio lo stesso perché è importante dare un'idea ai nostri ascoltatori di quali furono gli elementi che informarono le decisioni e la visione di Wilson. Cioè, la domanda è la seguente: quali furono, secondo Wilson, gli interessi che motivarono il ruolo dell'America nel dopoguerra, che avrebbero dovuto motivare il ruolo dell'America nel dopoguerra, nel ridefinire i rapporti internazionali? Si può dire che l'internazionalismo di Wilson avesse caratteristiche molto americane, nel senso che discendevano dalla struttura valoriale e costituzionale, come ho detto all'inizio del podcast, degli stessi Stati Uniti, e che infatti l'internazionalismo di Wilson contiene elementi come il liberalismo, la democrazia, l'attenzione alla rule of law, no? Il principio di autodeterminazione legato naturalmente alla democrazia, e che però allo stesso tempo questi principi includessero anche una vocazione quasi naturale a intervenire, no?
Adesso non arrabbiarti, ma anche a questa domanda la tentazione irresistibile è di risponderti sì e no. Sì, c'è molta cultura politica ed esperienza politica statunitense. No, progetto wilsoniano, che poi proviamo a dare come delle due coordinate di massima in che cosa consistette, è un progetto che deriva da un dialogo internazionale transatlantico intraimperiale tra le potenze imperiali dell'epoca che si stava svolgendo da tempo. Pensiamo al ruolo e alla funzione del diritto internazionale. Oggi diamo più indicazioni bibliografiche del solito, c'è un libro molto molto bello di uno studioso di storia del diritto internazionale, uno studioso finlandese, Martti Koskeniemi, sul mito civilizzatore delle nazioni, il diritto internazionale, che racconta quanto giuristi americani, britannici, tedeschi, italiani partecipassero a un grande dialogo su come ripensare, estendere la presa del diritto internazionale. Allora, per farla breve, il progetto wilsoniano ha degli elementi tutti americani, legati all'esperienza storica degli Stati Uniti, e provo adesso a dirti quali, però sta anche dentro un dialogo ben più ampio, transnazionale, molto forte sull'asse Stati Uniti, Regno Unito, i movimenti pacifisti dell'epoca, pensiamo alle grandi conferenze internazionali dell'AIA, no, del 1899-1907, ai trattati di arbitrato firmati tra Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna prima della Prima Guerra Mondiale. Insomma, c'è dentro un grande dialogo. Che cosa dice Wilson in sostanza? Qual è l'analisi di Wilson e come quell'analisi informa e definisce la prescrizione, la proposta politica? L'analisi è che l'equilibrio di potenza, la balance of power, come meccanismo che si autoregolamenta e che preserva pace e stabilità, non funziona più. Anzi, in un'epoca caratterizzata da profondi processi di integrazione globale, economica, commerciale, mobilità di persone e da profonde trasformazioni tecnologiche anche applicate alla guerra, alla capacità di uccidere e distruggere, in un contesto tale l'equilibrio di potenza tende a esasperare anche conflitti regionali, a mondializzarli, a globalizzarli. E fa l'esempio della Prima Guerra Mondiale, quello che poteva essere un conflitto regionale per quanto drammatico tra Impero Austro-Ungarico e Serbia diventa una guerra globale perché i meccanismi delle alleanze, l'equilibrio di potenza trascina in pochi giorni tutti i paesi nella guerra. Una guerra globale senza precedenti per durata, per livello di distruzione, per numero di morti e così via. Allora, se l'equilibrio di potenza non funziona più, non funzionano più percorsi unilaterali, la sicurezza deve essere collettiva. Come si costruisce la sicurezza collettiva? Creando una comunità di potenza, è lo slogan che usa, al posto del balance of power vogliamo la community of power, creando un'organizzazione internazionale dove le principali potenze attivano meccanismi definiti di preservazione della pace e di attuazione di interventi funzionali a ristabilire sicurezza e pace laddove questa viene meno. È la società delle nazioni. Non solo, ma questa società, per il semplice fatto di esistere, questa è la visione molto organicistica, molto legata all'esperienza anche americana, pensiamo al ruolo della Corte Suprema, questa comunità esistendo e deliberando creerà un corpo sempre in espansione di norme, di regole, di diritto internazionale con cui disciplinare e regolamentare i rapporti tra gli stati. Ultimo elemento di una storia molto più complessa su cui si insegnano infatti i corsi universitari o quantomeno diverse lezioni all'università: bisogna dare voce alle opinioni pubbliche, bisogna dare voce alle comunità nazionali col principio di autodeterminazione. Queste comunità avranno voci e istituzioni. Dando voce all'opinione pubblica, diamo voce a un'opinione pubblica, dirà Wilson con un ottimismo che la storia rivelerà essere del tutto infondato, diamo voce a un pubblico che è naturalmente incline a sostenere la pace, che è intrinsecamente, in quanto tale, pacifico e antibellicista. Ecco, questo è il grande disegno, design wilsoniano, analisi e prescrizione, a cui poi si accompagnano anche proposte molto concrete di riorganizzazione della mappa d'Europa sulla base del principio di autodeterminazione o di accordi in materia di armamenti. La Prima Guerra Mondiale è stata causata, giustamente dice Wilson, anche dalla corsa agli armamenti, da un riarmo, soprattutto la sfida navale tra Germania e Gran Bretagna. Bene, il disarmo da perseguirsi dentro queste strutture collettive con quella che noi chiamiamo oggi la diplomazia multilaterale, il disarmo riduce a sua volta la possibilità di guerre e di conflitti futuri. Dentro questo grande ordine c'è una potenza superiore, lo è in termini di potenza industriale, oggi progressivamente anche militare, finanziaria, di infrastrutture, ci sono gli Stati Uniti, ma anche una potenza moralmente superiore. Il paradosso, se vuoi, la tensione nel wilsonismo è tra questa visione globalista o internazionalista, come la chiamiamo oggi, e la persistenza dell'eccezionalismo. Tutto ciò è possibile e può accadere perché c'è una potenza che vede più lontano, che questo processo sa definirlo, che questa analisi la sa produrre e che ha gli strumenti di policy per realizzare, per dare corso alle risposte necessarie a questa crisi.
Bene Mario, risposta molto molto efficace che riassume molto bene il corso di laurea a cui facevi riferimento prima. Effettivamente con Wilson si introduce nel dibattito transnazionale sulle relazioni internazionali l'idea che gli stati fra di loro non vivano in uno stato di natura e siano quindi in una condizione atomistica in cui l'unico rapporto fra di loro può essere quello della competizione, una competizione, come dicevo prima, può sfociare in un conflitto armato, bensì l'idea che gli stati facciano parte di una società. Io prima ho parlato di Lega delle Nazioni, in realtà il termine inglese è League of Nations, però la traduzione italiana corretta è giustamente la società delle nazioni, e questo implica l'idea che ci sia una responsabilità collettiva per assicurare la sicurezza, una responsabilità collettiva per la pace e la stabilità internazionale. Questi sono principi che, soprattutto dalla seconda metà del Novecento, cioè da dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventano assolutamente dominanti nel dibattito internazionalistico. Però il progetto di Wilson, il suo programma internazionalista, fallisce. È vero che la società delle nazioni viene creata, ma gli Stati Uniti non vi faranno parte perché il Senato, che dal 1918, o meglio, dopo le elezioni di metà mandato del 18, era tornato nelle mani dei repubblicani, si rifiuta di ratificare l'adesione americana alla società delle nazioni. Wilson nel frattempo è stato incapacitato da un ictus e quindi vede sfumare la sua idea di candidarsi per un terzo mandato addirittura. I repubblicani trionferanno alle presidenziali del 1920. Wilson poi si ritirerà a vita privata e morirà a febbraio del 1924. Per allora gli Stati Uniti erano ripiombati in un'epoca di forte introversione, da cui usciranno soltanto sotto l'enorme pressione dell'iperaggressiva Germania nazista e dell'altrettanto aggressivo Giappone imperiale nei primissimi anni 40. Il progetto di Wilson, quindi dicevo, fallisce, e in realtà anche nella memoria collettiva americana l'esperienza dell'intervento nella prima guerra mondiale non è in nessun modo paragonabile a quella nella seconda. Se si va a Washington e si guarda a tutti i monumenti e i memoriali che compongono il complesso centrale della città di Washington, in cui in qualche modo ricordano e esemplificano i momenti più salienti della storia dell'America, si può tracciare un paragone fra il monumento alla Seconda Guerra Mondiale, che è un monumento che è in una posizione centrale in mezzo al Mall sotto il memoriale a Washington, ed è un monumento chiaramente trionfalista nei toni. Mentre invece il monumento in ricordo della Prima Guerra Mondiale è una cosa piuttosto dimenticata, marginale. Sono molto più visibili i monumenti in ricordo dei caduti nella guerra di Corea o il famoso muro con tutti i nomi dei soldati morti durante la guerra del Vietnam. Mario, perché la Prima Guerra Mondiale non è mai assurta a un ruolo, potremmo dire, definente, in modo così, la natura e identità internazionale degli Stati Uniti, quantomeno nell'immaginario collettivo? Perché non gode dello stesso favore e anche della stessa notorietà, di cui godono altre guerre, al di là della Seconda Guerra Mondiale, che è il punto più alto della storia degli Stati Uniti da questo punto di vista, ma anche guerre che non furono poi così popolari come Corea o Vietnam?
Credo che tanto sia dovuto al fatto che la Prima Guerra Mondiale viene riletta da tutti gli attori che furono coinvolti in termini non particolarmente gloriosi. E certo, i sacrifici compiuti fanno sì che la memoria, la memorialistica della Prima Guerra Mondiale sia fortissima oggi, soprattutto in paesi come la Francia. Però ecco, non è una guerra, non può essere rappresentata come una grande guerra democratica o di emancipazione come la Seconda Guerra Mondiale, non può essere presentata come parte di una grande guerra antitotalitaria come alcune guerre della Guerra Fredda, non viene rappresentata come guerra di sacrificio nazionale come la guerra del Vietnam. Il Vietnam viene celebrato, ma del Vietnam si ricorda quanto male il Vietnam fece agli Stati Uniti, ed è diventato anche per questo motivo di studio e di riflessione. Tu citavi lo straordinario monumento della giovanissima Maya Lin, poi è diventata una grande artista, all'epoca era una studentessa di Yale, no? questa parete nera che scende con i nomi dei caduti in Vietnam, che ha una forza evocativa straordinaria. Quello manca per la Prima Guerra Mondiale, anche perché la Prima Guerra Mondiale viene prima un po' dimenticata e poi riletta criticamente. Negli anni 30 partono delle grandi inchieste, anche delle inchieste congressuali, una famosa commissione del Senato presieduta da un senatore del Dakota, Gerald Nye, che rileggono la Prima Guerra Mondiale non come una guerra per porre fine a tutte le guerre, grande slogan wilsoniano, non come una guerra per la democrazia, grande slogan wilsoniano, ma una guerra per i profitti. La guerra delle banche, dei produttori d'armi e di munizioni che hanno beneficiato, diciamo, prima di questo atteggiamento, di questa neutralità molto parziale degli Stati Uniti, che di fatto favoriva una parte piuttosto che l'altra, e poi dell'intervento degli Stati Uniti. Credo che incida anche il fallimento ultimo del progetto wilsoniano. Si va in guerra, dicevo prima, per dettare i termini della pace, per riorganizzare l'ordine globale, per mettere gli Stati Uniti al centro di questo momento trasformativo, e gli Stati Uniti non ratificano il trattato istitutivo, la Società delle Nazioni non ne fanno parte, anche se poi negli anni 20 gli Stati Uniti saranno, pur non facendo parte della Società delle Nazioni, l'attore fondamentale, il cui intervento per la ricostruzione economica tedesca, per permettere alla Germania di pagare le riparazioni, la cui presenza di esperti che dialogano con le varie agenzie della Società delle Nazioni, pensiamo a quelle che si occupava della grande questione delle minoranze in Europa, ecco, gli Stati Uniti sono centrali in tutti questi processi e in queste dinamiche. Una cosa che a me fa saltare sulla sedia, te lo dico, mi fa anche abbastanza arrabbiare, come i miei studenti sanno bene, quando si parla degli anni 20 o anche dei primi anni 30 come di anni di isolazionismo. Gli Stati Uniti negli anni 20, pur non facendo parte della Società delle Nazioni, tutto furono fuorché isolazionisti, e questo ci dice anche molto del grande lascito del wilsonismo, del progetto wilsoniano, dell'internazionalismo wilsoniano. Qui la faccio veramente breve, perché poi c'è stata una grande riscoperta negli anni 90 con la fine della Guerra Fredda. Perfino Kissinger, uno storico critico, diciamo, di Wilson, rivalutò Wilson. Persino George Kennan, il grande intellettuale diplomatico realista anti-wilsoniano, rivalutò Wilson. Negli anni 90 e prima del 2000 uscirono una valanga di libri su Wilson. Un grande studioso americano, Frank Ninkovich, scrisse due libri celebrando il secolo wilsoniano. Però ecco, di tutta questa letteratura, questa storiografia, possiamo preservare un elemento, credo. Dopo Wilson, per gli Stati Uniti non fu più possibile non essere internazionalisti. Le categorie wilsoniane, la logica della sicurezza collettiva, l'idea che le sorti degli Stati Uniti sono inestricabilmente legate alle sorti del mondo, in termini di sicurezza, ma proprio anche in termini di sviluppo del processo dell'esperimento repubblicano, sempre in divenire, sempre incompleto, l'identità stessa degli Stati Uniti dipenda dal corso della storia globale, ecco, quegli elementi wilsoniani non verranno mai più espunti dal dibattito politico statunitense, dal confronto pubblico e anche dalle filosofie e visioni contrapposte di politica estera, che pur contrapposte preserveranno degli elementi wilsoniani.
Bene Mario, hai anticipato in realtà la mia ultima domanda, che era: che cosa resta dell'internazionalismo di Wilson oggi? E ci hai detto resta moltissimo, perché anche se la visione internazionalista di Wilson era fondamentalmente una visione istituzionalista, e questo senz'altro è un lascito che è andato, diciamo, perdendosi, o quantomeno che è sempre stato molto contestato all'interno del dibattito di politica estera negli Stati Uniti, la vocazione internazionale, l'idea che gli Stati Uniti debbano avere un forte ed esteso coinvolgimento negli affari globali, e che questo coinvolgimento da parte americana, per la potenza economico, tecnologica e militare del paese e per la sua fortissima vocazione universalistica dei valori che è stata la base della costruzione dell'America, debba essere questo coinvolgimento, un coinvolgimento in posizione di leadership, è qualcosa che è stato a lungo indiscusso e che però non è stato estraneo anche da critiche. Questa elezione presidenziale che ci si prospetta a novembre sarà occasione per vedere il dibattito sul ruolo americano, sulla leadership internazionale degli americani, di nuovo riproposto agli elettori. Mario, se vuoi dire un'ultima parola, poi possiamo salutare.
Poi due cose, la prima la dico da storico. Io negli anni 90, giovane studentello, dottorando, scrissi un paio di articoli in cui sostenevo che la presidenza Clinton era una presidenza wilsoniana. Io non vado molto orgoglioso di quelle, però per darti la cifra di quanto presente fosse, ho riscoperto forse Wilson, no? Uscirono tantissimi libri su Wilson, l'attualità di Wilson, Eikenberry, Slaughter, Thomas Nock, e Tony Smith fecero un volume collettaneo con dei saggi molto lunghi sull'attualità, il valore ancora attuale di Wilson. Il primo punto è che la storia ci obbliga a contestualizzare. Wilson fu un uomo del suo tempo, pieno di contraddizioni che spero abbiamo raccontate. Una di queste contraddizioni si estende anche al suo internazionalismo, che non fu mai veramente internazionalista, perché si limitava alle potenze che per anche gerarchia razziale stavano nell'orbita delle potenze civili, no? Della civiltà. Quando il Giappone chiese di introdurre nel Covenant della Società delle Nazioni una clausola sull'eguaglianza delle razze, Wilson pose il veto. Molti giovani nazionalisti di paesi del mondo terzo speravano che il principio di autodeterminazione si applicasse solo a loro e invece scoprirono che non era così, si applicava solo per popoli bianchi, cristiani, occidentali, tant'è che da quel momento in poi tanti, penso al caso del giovane vietnamita Ho Chi Minh, si rivolsero a un altro modello di autodeterminazione, a un altro internazionalismo che era quello leninista, era quello bolscevico. Questo è il primo punto. Il secondo punto, e poi mi fermo, Wilson era un intellettuale, l'abbiamo detto mille volte, scriveva tantissimo. Uno studioso, Arthur Link, ha dedicato la sua vita a raccogliere le decine di migliaia di documenti di Woodrow Wilson, le papers di Woodrow Wilson, che sono raccolte in 69 volumi. Questo per dire che Wilson lo studiamo così tanto per tante valide ragioni, ma anche perché ci ha lasciato una tale messe, un tale corpus di documenti su cui gli studiosi si sono sbizzarriti e continuano a sbizzarrirsi.
Grazie mille Mario, grazie per averci raccontato della presidenza di Wilson, della sua importanza, del suo lascito, della sua eredità. A me non resta che scusarmi un'altra volta per questa brutta voce con gli ascoltatori. Ricordare che il prossimo episodio sarà dedicato a Franklin Delano Roosevelt, il presidente del New Deal, il presidente che portò gli Stati Uniti fuori dalla depressione e dentro la Seconda Guerra Mondiale, un presidente la cui politica estera è forse in forte continuità con quella di Wilson. Lo vedremo meglio il prossimo mese. Un saluto a tutti e a risentirci.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.